tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Con la loro I Hate Myself, una delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti qui su Radio Rock. Chissà se Nicola Zingaretti conosce l'Ape Magà, penso di sì, perché insomma è un cartone animato storico che Arianna Meloni ha cantato al nostro karaoke con il nostro Dejan Cetnikovic. Diamo intanto il buongiorno a Nicola Zingaretti da Bruxelles, credo, chissà. Nicola, ci sei? Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono in partenza per Strasburgo stavolta.
Per Strasburgo.
L'ultima sessione di Strasburgo.
Allora Nicola, intanto ti dico che Arianna Meloni ha cantato al nostro karaoke l'Ape Magà, perché ha detto: la dedico a Giorgia Meloni che gira il mondo come l'Ape Magà, però non abbandona mai l'Italia e gli italiani. Quindi questo, non so se tu ti senti di commentare questa esternazione della...
È giusto che le sorelle parlino bene delle sorelle, diciamola così.
Ok, ok, benissimo. Senti, una cosa che non ha strettamente a che fare con l'Europa, o forse sì per certi versi, però non posso fare a meno di chiedertelo, perché abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'aumento di stipendio prima ancora abbiamo parlato dei 115 senatori in meno che ci sono al Senato, ma il Senato costa 505 milioni come prima, quindi conti tra l'altro approvati anche dal Movimento 5 Stelle, che aveva voluto il taglio dei senatori. Invece di queste ore, l'aumento di stipendio voluto dal governo per i ministri e gli staff, che già costano 4 milioni l'anno, andando a equiparare per i ministri non parlamentari lo stipendio rispetto ai parlamentari. Ora, in una situazione nella quale noi abbiamo un astensionismo che praticamente è ormai al di sotto del 50%, vale a dire un italiano su due che ha diritto di andare a votare non ci va, a livello proprio di opportunità, al di là delle singole valutazioni dei singoli casi, ma non sarebbe utile magari evitare queste situazioni qui? Perché al di là poi della singola cosa, possono produrre... Io sono quanto più lontano dall'antipolitica, dal populismo militante, da quelle cose lì, però effettivamente certe volte viene da dire: ma perché la politica si fa questo? Cioè, perché la classe politica fa queste cose per poi aumentare chi dice tutto magna mania, le solite banalità, Nicola? Come la
ma
pensi?
Sì, ma assolutamente sì, e mi permetto di dire, non è la politica in generale, perché tutte queste cose le sta facendo la destra che governa, tra cui quasi raddoppiare il budget per la mensa della Camera dei Deputati. Ma io la cosa che trovo più odiosa è l'aver annullato le multe ai Novax,
sì,
cioè a coloro che non sono andati a lavorare perché non vaccinati e si sono ribellati. Io ero presidente della regione quando davo disposizione per salvare vite umane, ho visto personale infermieristico, medici la sera che piangevano stravolti perché non ce la facevano più fisicamente per garantire il diritto alla salute, e gente che se ne stava a casa perché rifiutava il vaccino, malgrado fosse personale sanitario e quindi aveva giurato di perseguire quella professione. Ora io penso che annullare le multe previste dalla legge per coloro che sono Novax sia veramente uno schiaffo, innanzitutto ai morti, a coloro che non ci sono più perché non ce l'hanno fatta, e poi ai milioni di eroi, perché non dimentichiamocelo mai, che invece hanno rischiato la propria vita per salvare la nostra. Ecco, la cosa più cinica, e mi dispiace che la Meloni su questo ieri abbia sorvolato, è questa doppia morale. Dobbiamo essere patrioti e poi chi fa il furbo viene premiato. A me questa doppiezza mi preoccupa.
Nicola, tornando all'Europa, ci sono molti paesi che hanno espresso interesse e anche la volontà di entrare nell'Unione Europea, alcuni sono più avanti nel processo, altri più indietro. Si parla moltissimo in queste settimane della Georgia. Ecco, la Georgia potrà essere accolta all'Unione Europea? Certo, è una situazione un po' particolare con queste elezioni che sono state contestate, vinte da Sogno Georgiano, che è un partito molto vicino alla Russia di Putin, che ha espresso un presidente che è molto filorusso e molto poco amante dell'Occidente. Che cosa può succedere e come si può riflettere poi nelle nostre realtà e negli equilibri che stiamo vivendo?
Guarda, io la porta in faccia non la chiudo mai a nessuno per principio, quindi le trattative saranno dure e vedremo. Il problema è un altro, che visto che siamo tanti, 27 paesi, altri ne vogliono entrare, dobbiamo cambiare le regole per non rimanere paralizzati. Il diritto di veto andava bene quando era un'Europa a 12, 10, ora siamo 27, forse 28, e se si aspetta tutti si rischia l'immobilismo.
Certo.
La forza dell'Europa è che è l'unico processo nella storia dell'umanità che ha unito 500 milioni di persone perché convinte, senza dittature, senza guerre, senza sparare, non dico un colpo di pistola, ma una mazza fionda. È tutto avvenuto della pace. Però adesso proprio questa forza di inclusione rischia la paralisi. Quindi io dico cooperazioni rafforzate e limite ai voti di maggioranza.
Io quando sono stato in Georgia ho trovato veramente tantissime bandiere dell'Europa, c'è un sentimento molto forte da parte della gente.
Ma infatti quello che è successo in Georgia andrà studiato, perché non escludo ingerenze esterne attraverso un discriminato uso di social e di altri strumenti che prima o poi andranno regolati.
Eh sì, quello è un tema molto delicato. C'è stata l'ultima indagine OXE, ci sollecitava un nostro ascoltatore di spendere due parole per questo quadro davvero poco confortante dell'Italia. Un adulto su tre ha competenze inadeguate, laureati italiani hanno meno competenze dei diplomati finlandesi, le cose migliorano con i giovanissimi. Che cosa si può fare per cambiare un po' la situazione, che non è certo delle più rosee?
Beh, vedi, in parte col PNRR avevamo iniziato. Bisogna investire di più sul problema che milioni di persone cominciano a non studiare più perché non se lo possono permettere. E quindi può sembrare banale, ma quando si dice costruiamo più case dello studente, garantiamo più risorse per il trasporto pubblico, aumentiamo le borse di studio. Io nel Lazio avevo garantito al 100% dei ragazzi che ne avevano diritto di averla nei tempi utili e avevamo raddoppiato le borse di studio. Bisogna ricordarsi che il diritto allo studio non è una barzelletta, non solo è un diritto costituzionale, ma purtroppo tanti non gli basta, perché quelle politiche per il diritto allo studio non garantiscono lo studio. E quindi non è uno slogan dire la scuola e l'università prima di tutto. E poi aggiungo, sarebbe utile adesso un grande piano italiano per le scuole aperte fino alle 11 di sera, perché anche il luogo di aggregazione scolastico, magari non per studiare, ma per presentare un libro, vedere un film, parlare di cultura, conoscere il mondo, utilizzare i social, stimolare l'utilizzo dei social anche per l'apprendimento, addio a dire anche l'intelligenza artificiale applicata alla formazione, secondo me sono passi che un paese civile deve fare. Ma sai perché? Perché lo stanno facendo altri paesi, e se non lo fa l'Italia noi condanniamo le ragazze e i ragazzi a rimanere indietro di decenni, poi quando entreranno nel mondo del lavoro non ce la fanno.
A questo proposito, mentre nel frattempo c'è un messaggio fra i tanti che leggo di Sara che dice grazie all'eurodeputato Zingaretti che non ha dimenticato i sacrifici del personale sanitario, grazie davvero, grazie a voi che gli date voce, va bene, insomma, ti leggo questa... questo commento da parte di evidentemente chi è coinvolto in prima persona. Ma restando sul fronte scuola, c'è sempre nei confronti dell'Europa un atteggiamento molto ambivalente. Da una parte ma che vogliono questi qui, si facessero gli affari loro a fare ingerenze nel nostro paese, e poi dall'altra parte c'è anche un atteggiamento invece quasi a dire ma decidessero tutto, ma questo paese è irrecuperabile, deleghiamo tutto all'Europa, tutto ad altri, no? Però parlavamo settimana scorsa, se non ricordo male, dell'esercito europeo. Sul tema scuola, dopo la notizia che della famiglia finlandese che si è trasferita in Spagna dopo che i figli avevano provato la scuola italiana, ha senso l'idea di creare un sistema scolastico europeo per anche così un po', innanzitutto livellare, ma anche costringere l'Italia a degli standard diversi?
Sì, se non è omogeneizzazione. Io credo nella fascia alta, sì, soprattutto sulle nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale applicata, la ricerca applicata sulla scienza medica richiedono standard talmente elevati che solo se uniamo le forze potremmo recuperare altri angoli del mondo che sono più alti di noi. Quindi servono politiche di concertazione, perché poi in parte, se andate a vedere gli iscritti nelle università europee, già tanti ragazzi e ragazzi se ne vanno, ma se ne vanno perché costretti. Se invece si creasse un sistema di coordinamento per cui si accetta e si coordina che dove prendi la laurea prendi una laurea europea, secondo me sarebbe un passo in avanti. L'Italia ne godrebbe, anche perché a noi servono studenti, i migliori d'Europa, che vengano a studiare nelle nostre università.
Benissimo, Nicola, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo viaggio verso Strasburgo, no? Ci hai detto, stai andando sì. A Strasburgo adesso, e ti diamo appuntamento a settimana prossima per questi nostri incontri, per parlare, per raccontare un pochino quello che accade in Europa e non solo. Grazie Nicola Zingaretti.
Grazie.
Alla prossima. Ciao Nicola, grazie mille. Arriva Neil Young con Harvest Moon e poi torniamo.
We'll be right back.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.